Va ora in onda Cultore del passato, divinatore dell'avvenire. Un ritratto di Ferruccio Busoni nel 150° della nascita, a cura di Francesco Di Laghi. Terza puntata. Trascrizioni e rielaborazioni.
Come osservavo nella prima trasmissione di questa serie, oggi Busoni è stabilmente presente nel repertorio degli esecutori, anche a livello didattico, oltre che concertistico, soprattutto per il suo lavoro di trascrittore, di opere di Bach principalmente, ma come vedremo non solo di Bach. E indubbiamente le trascrizioni bachiane di Busoni sono frutto di una conoscenza profondissima e di una dimestichezza con l'opera del grande musicista tedesco che risale alla prima infanzia e fu un merito del padre, musicista peraltro talentuoso ma incolto. Fu un suo grande merito quello di avvicinare il giovanissimo Busoni alla musica di Bach. Le trascrizioni bachiane si inseriscono indubbiamente in una tradizione che ha forse il suo maggiore esponente in Liszt, un altro musicista del quale Busoni ebbe una conoscenza completa e approfondita e del quale ebbe in repertorio addirittura praticamente l'intera opera per pianoforte. Queste trascrizioni e rielaborazioni si inseriscono in un contesto più ampio, cioè in un lavoro di studio e di conoscenza profondissima, dei quali resta traccia nella monumentale Bach Edition curata da Busoni e in parte anche con la collaborazione del suo allievo più autorevole, Egon Petri, e di Bruno Mugellini. Un'edizione che ancora oggi rappresenta uno strumento di conoscenza e anche di utilità didattica. Il suo lavoro di trascrittore per pianoforte ha un riflesso ancora una volta nella sua grande, lucidissima capacità teorica e critica. L'ultima cosa che Busoni cercava e desiderava era usare queste composizioni come strumento per far rifulgere le proprie abilità virtuosistiche. In un'occasione lo stesso Busoni scrive: le trascrizioni nel senso virtuosistico sono un accomodamento di idee altrui alla personalità dell'esecutore. Quando si tratta di personalità deboli, queste trascrizioni diventano deboli riproduzioni di un originale più potente. E poiché in tutti i tempi i mediocri sono la maggioranza, al tempo dei virtuosi si ebbe una quantità di trascrizioni mediocri. Ma vale la pena di citare per esteso lo scritto, che è ben noto, nel quale Busoni illustra la sua idea di trascrizione. È importante citarlo, dato che è un concetto essenziale per mettere a fuoco l'argomento di questa trasmissione.
Ecco quanto ne penso in definitiva. Ogni notazione è già trascrizione di un'idea astratta. Nel momento in cui la penna dell'autore se ne impadronisce il pensiero, perde la sua forma originale. L'intenzione di fissare con la scrittura l'idea impone già la scelta di un ritmo, di una tonalità. Forma e mezzo sonoro che il compositore deve scegliere determinano sempre più la strada e i suoi confini. Per quanto dell'indistruttibile carattere originario dell'idea qualcosa rimanga, tuttavia a partire dal momento della scelta questo carattere viene ridotto e costretto a un tipo già classificato. L'idea diventa così una sonata, un concerto, e questo è già un adattamento dell'originale. Da questa prima alla seconda trascrizione il passo è relativamente breve e senza grande importanza, perché l'opera d'arte musicale sussiste intera e immutabile prima di risuonare e dopo che ha finito di risuonare. È insieme dentro e fuori del tempo.
Questa idea teorica è essenziale nel pensiero critico complessivo e nella sua stessa concezione della creazione artistica. Da questa idea guida deriva anche l'atteggiamento di grande libertà esecutiva di Busoni, interprete del repertorio classico. Atteggiamento che, come abbiamo visto nella trasmissione precedente, non mancò di procurargli anche critiche molto, molto aspre da parte dei cultori della tradizione. E da questa idea deriva anche quel tratto del tutto tipico di Busoni, compositore in generale, un tratto che lo avvicina senz'altro a Liszt, che consiste nel considerare ogni sua opera un'opera aperta, un'opera sempre aperta a revisioni, a trascrizioni, a rielaborazioni, e l'una a confluire liberamente nell'altra con assoluta naturalezza. Il centro della sua attività di trascrittore, come già ricordato, resta Bach. Bach, che è per lui maestro di arte, maestro di vita. Nella produzione musicale, afferma lapidariamente Busoni, l'arte di Bach conserva ancora oggi una posizione centrale tra la preistoria e l'epoca presente. E il binomio Bach-Busoni, che indica la versione appunto di Busoni di un'opera originale di Bach, è diventato molto comune nella vita musicale, didattica e concertistica. E lo è oggi e lo era talmente già durante la vita del nostro che, come ci racconta l'amico e discepolo Egon Petri, una volta la moglie del musicista, Gerda, fu presentata come la signora Bach-Busoni. Va ricordato che i tipi di intervento sui testi originali di Bach si possono considerare grosso modo tre diversi tipi di intervento a seconda di quanto determinante fosse l'intervento di Busoni. Quindi abbiamo delle revisioni, l'esempio tipico sono i due libri del clavicembalo ben temperato e di molta altra musica per tastiera di Bach, dove di fatto il testo non è modificato, ma ci si limita ad aggiungervi indicazioni esecutive di velocità, di fraseggio, di dinamica. Abbiamo quindi le trascrizioni, cioè trasposizioni sul pianoforte moderno di composizioni per organo e anche, ed è un'importante eccezione, la ciaccona per violino solo. Ma vi sono infine composizioni in cui il motivo di Bach è solo il punto di partenza per costruzioni più ampie, costruzioni in gran parte originali che si rendono indipendenti dal loro punto di partenza. Il caso più importante di questo gruppo di composizioni è certo il grande edificio della fantasia contrappuntistica. Sappiamo che la nascita di questa attività di Busoni trascrittore soprattutto per quel che riguarda Bach, è legata ad una precisa circostanza, e cioè quando nel maggio del 1888 Busoni a Lipsia, proprio in quella Thomaskirche che per tanti anni aveva risuonato dell'arte di Bach, nella Thomaskirche, dicevo, ascoltò un organista eseguire al grand organo il preludio e fuga in re maggiore. Proprio in seguito a questo ascolto, quindi, Busoni ebbe l'idea di tradurre sulla sonorità del pianoforte moderno questo grandioso edificio sonoro. Mi sembra quindi giusto iniziare la serie degli ascolti con questo preludio e fuga in re maggiore, BWV 532, nella esecuzione al pianoforte di Nikolai Demidenko. Thank you. i giganteschi spessori di suono di questo preludio e fuga in re maggiore che abbiamo ascoltato nell'esecuzione al pianoforte di Nikolaj Demidenko sono dunque efficacemente riprodotti sul pianoforte, ma anche composizioni, diciamo, di una spiritualità più delicata, più interiore, sono oggetto di traduzioni pianistiche altrettanto felici da parte di Busoni. Ed è il caso di vari preludi corali, come il celebre Wachet auf, ruft uns die Stimme, BWV 645, che ascoltiamo ancora nell'esecuzione di Nikolaj Demidenko. La familiarità e la profonda immedesimazione nei procedimenti compositivi di Bach rende Busoni sicuro di sé anche nel lavoro di completamento di alcune pagine bachiane rimaste incompiute, così come lo rende sicuro nel modificare la struttura di alcune. Un caso molto interessante, a mio avviso molto riuscito, lo troviamo in una pagina minore di Bach, il preludio fuga e allegro BWV 998, che è composto per liuto ma eseguito normalmente anche su strumenti a tastiera. Ora, in effetti, questo brano, che anzi forse è da considerarsi incompiuto, in questo brano il breve allegro bipartito ritornellato che è messo alla fine dopo l'ampia fuga non sembra molto convincente. Ebbene, Busoni cosa fa? Trova nell'allegro, in questo allegro, alcuni legami armonici e tematici con il soggetto della fuga e lo inserisce lo prende di peso e lo inserisce a metà dello svolgimento della fuga, ottenendo un risultato, a mio avviso, di grande coerenza e funzionalità formale. Ecco allora il preludio, fuga e allegro nel rimaneggiamento, possiamo dire, di Busoni, Bach, Werke Verzeichnis 998, nell'esecuzione al pianoforte di Andrea Padova.
Thank you.
Era questo il preludio Fuga Allegro di Bach Busoni. Parlando dell'attività creativa di Busoni legata a Bach, non si può fare a meno di ricordare una composizione di importanza fondamentale. Anzi, forse il suo capolavoro in questo particolare settore del suo catalogo, e cioè la già ricordata Fantasia contrappuntistica. Singolare e particolarmente laboriosa è la sua gestazione, che consta di ben 4 versioni successive. L'idea originaria è semplicemente quella di completare la grande fuga conclusiva a più soggetti lasciata incompiuta dallo stesso Bach dell'arte della fuga, cioè il contrappunto diciannovesimo. Ma questa idea è subito destinata a crescere in maniera, si direbbe, smisurata. Infatti, nella seconda versione per pianoforte solo, che è quella definitiva, viene introdotto il preludio corale Meine Seele bangt und hofft zu dir, al quale seguono 3 fughe su soggetti di Bach. A questi segue un intermezzo sulle 4 note legate al nome di Bach, le classiche 4 note si bemolle, la, do, si naturale. Quindi 3 variazioni sui temi delle fughe che sviluppano in profondità il materiale di partenza. Segue poi una cadenza che sfocia nella 4ª fuga sul tema principale dell'arte della fuga, ma combinato con un altro tema di andamento cromatico. E prima della stretta finale riappare il corale nel registro acuto della tastiera. Con questa versione della Fantasia contrappuntistica siamo nel 1910 e 2 anni dopo Busoni pubblica una terza versione, questa invece di dimensioni ridotte perché destinata a fini didattici. E infine ancora 10 anni dopo, cioè nel 1922, pubblica una 4ª versione, questa volta per 2 pianoforti e di dimensioni ancora più possenti rispetto alla seconda versione per pianoforte solo. Una costruzione comunque gigantesca, dove la maestria compositiva di Busoni e la totale familiarità con l'arte del grande musicista tedesco gli permettono di operare, per così dire, da pari a pari. Come considerare questa grande opera una trascrizione? No, è troppo riduttivo. Una rielaborazione per pianoforte? E ci risponde Busoni: la Fantasia contrappuntistica non è pensata per pianoforte, né per organo, né per orchestra. È musica. I mezzi sonori che comunicano questa musica all'ascoltatore sono di secondaria importanza. E questa è appunto l'idea guida di Busoni, la cui enunciazione abbiamo ascoltato all'inizio di questa trasmissione. Non è purtroppo possibile, per motivi di tempo, ascoltare la Fantasia contrappuntistica nella sua completezza. E, d'altra parte, la struttura stessa di questo edificio musicale, dove non a caso le varie sezioni si succedono l'una all'altra senza interruzioni, ne rende l'ascolto parziale, a mio avviso, non opportuno. Invece più abbordabile, restando sempre in questa categoria di composizioni che nascono da Bach ma approdano al più autentico e originale Busoni, mi sembra il caso della Fantasia nach Bach, Fantasia da Bach. Lo stesso autore la definiva, questa composizione, in una lettera a Egon Petri, uno dei miei pezzi migliori. Il materiale di Bach elaborato in questo caso è vario. Abbiamo la partita corale Christ da Du bist der helle Tag, abbiamo la fughetta su Gottes Sohn ist kommen e infine il preludio corale Lob sei dem allmächtigen Gott. Questa Fantasia da Bach è dedicata alla memoria del padre a sole 5 settimane dalla sua morte. Questa figura paterna, una figura controversa, ebbe tuttavia il grande merito, come ho ricordato, di aver iniziato il giovanissimo Ferruccio alla conoscenza di Bach. E sul rapporto complesso e problematico con la figura paterna è emblematica l'indicazione posta prima delle ultime battute di questa Fantasia nach Bach. si legge infatti la parola riconciliato e subito dopo pax ei, pace a lui. Ascoltiamo la fantasia nach Bach in una esecuzione storica del 1937 e particolarmente attendibile. Al pianoforte è infatti Egon Petri, il già ricordato allievo prediletto e stretto collaboratore di Busoni.
Thank you.
Era questa la fantasia nach Bach di Busoni nella esecuzione storica di Egon Petri. Il capitolo dei lavori di Busoni, i lavori soprattutto pianistici nati su musiche di altri autori, come accennavo all'inizio di questa trasmissione, non si limita alla figura pur dominante di Bach. Nel caso della celebre sonatina Super Carmen, la sesta della serie delle sonatine, e qui bisogna dire che il termine sonatina può risultare abbastanza improprio considerato l'impegno tecnico non comune di alcune e soprattutto di questa Super Carmen. L'idea che sta dietro a questa composizione è senz'altro quella listiana della parafrasi su motivi d'opera. E i motivi, anche quelli più celebri del capolavoro teatrale di Bizet, non mancano. Ma la cifra originale di Busoni, il segno della sua originalità di autore e anche del suo antivirtuosismo, lo troviamo nella conclusione, una conclusione assorta, come un ripiegamento pensoso al posto del prevedibile finale scoppiettante e strappa applauso. Ecco la sonatina Super Carmen nell'esecuzione di Geoffrey Douglas Mudge. Thank you. E con questa esecuzione della sonatina Super Carmen si conclude anche la terza trasmissione. Dalla prossima lasceremo da parte il pianoforte e inizieremo a considerare l'opera di Busoni per orchestra e per teatro.
Abbiamo trasmesso Cultore del passato, divinatore dell'avvenire, un ritratto di Ferruccio Busoni nel 150esimo della nascita a cura di Francesco Di Laghi. Terza puntata, trascrizioni e rielaborazioni.